ho dimenticato di dirvi una cosa. Io ricevo il lunedì pomeriggio e il martedì prima delle elezioni. Se voi avete informazioni rapide mi potete fermare quando entro e esco dalla lezione, se no io ci sono in quei giorni. Se avete bisogno di vedermi per cose più complicate o fuori i giorni di lezione, mi mandate un'email e ci mettiamo d'accordo. Bene. Noi non ci accorgiamo, ma viviamo in un ambiente saturo di norme giuridiche. Apparteniamo a sistemi giuridici, non tutti molto formali, anzi larga parte non sono sistemi giuridici formali, cioè solo nelle famiglie di pazzi, come era un po' a casa mia, e erano quattro fratelli, siamo ancora quattro fratelli maschi, per cui le regole su chi sceglieva la camicia la mattina all'alba verso le 10 quando ci alzavamo era un problema. C'erano delle regole non scritte, probabilmente per cosa si è perfino scritto, ma generalmente la famiglia ha regole non scritte, ma regole molto assillanti, no? Più o meno assillante secondo del peso che esercita la famiglia, ma tendenzialmente qualcuno si aspetta che a una certa ora qualcuno prepari la cena al pranzo, e chi lo prepara vorrebbe sapere in quanti si è a tavola. Questo è il mio problema di ogni giorno, per cui un minimo di regola di cortesia c'è, cioè, non vieni a cena, avvisi. O vale il principio inverso: se pensi di venire a cena, avvisi. Non te ne vai via tre giorni senza dire niente, no? Ci sono tutte le regole di convivenza, e le regole di convivenza fondamentali, perché se no la comunità scoppia. Sono regole che nessuno ha scritto, regole che nessuno ha imposto di solito, o forse sì, qualcuno ha pensato di avere l'autorità di porre delle regole, e si è posto anche il problema dell'autorità di porre delle sanzioni, perché dove ci sono regole ci sono sanzioni. Il mio amico filosofo vi dirà cose molto diverse, ma lui è filosofo, io sono un giurista e vi posso dire che dove non c'è sanzione non c'è regola. E non c'è regola se non c'è la sanzione. E il diritto è fatto così, quindi è una cosa carina. E il peso delle regole sociali non lo avvisiamo poco, perché viviamo in una società molto disgregata, cosa che non era 100 anni fa. Per noi tutta una serie di regole di Galateo non si usano più. Non si usano più perché? Perché la gente è maleducata essenzialmente, non per altro, no? Cioè passare avanti quando uno apre la porta è un gesto di maleducazione tendenzialmente. Non c'è una reazione, veramente io qualche volta una sanzione la do, un bel calcio negli stinchi, dico, oh, mi scusi. Però vedete, già non si veste come sanzione, perché da noi non è usato questo sistema normativo che una volta c'era, pesantissimo. Se leggetevi dei bei romanzi dell'Ottocento, il consiglio Balzac, che è fenomenale nella descrizione della città francese, borghese, della metà Ottocento, bellissimo. Lì se uno perdeva la stimabilità sociale, cioè si comportava in maniera non educata, non conforme a tutte queste montagne di regole di società, perdeva credito sociale e gli chiudevano il credito in banca. Capite? Il credito in banca era legato al credito sociale, quella è una sanzione pesantissima. Esiste ancora questa cosa? Forse sì. Magari andando a guardare dentro al crollo delle banche venete si potrebbe vedere che lì c'è stata la fine di alcune regole sociali che tenevano insieme un sistema che era un sistema in sua coesione. Le banche andavano sulla fiducia. La fiducia di chi? di chi merita la fiducia. Vedete che c'è un rapporto di scambio, di aspettative, e c'è qualche regola non scritta ma praticata. Oggi noi non abbiamo tanto questo peso, però fate un esame di coscienza e guardate quanti comportamenti voi siete indotti a tenere che non vi sono proprio spontanei, o non vi sono sempre spontanei. Il fatto che se una deve uscire e non telefoni l'amica, può essere considerata dall'amica una rottura di una regola di rapporti. C'è un'aspettativa basata su ripetizione di comportamenti. Se vado dal parrucchiere, cosa che a me capita rarissimamente, lo dico a qualcuno che così andiamo insieme. La volta che vado senza avvertire ho infranto una regola, che è una regola non scritta. La reazione quale sarà? Boh, se l'amica è spiritosa la battuta, se invece ha il brutto carattere sarà un muso, anzi un muso mascherato, perché non ti dirà che è il muso, ma in realtà c'ha il muso. E queste cose complicate, come vedete, sono sistemi complicati di comunicazione basate su aspettative di comportamento altrui e su reazioni negative se queste aspettative sono rotte. Diritto, tutto questo puzza di diritto. Sono piccoli sistemi sociali retti da piccoli sistemi giuridici. Di conseguenza noi siamo calati in esperienze che spesso sono anche in contraddizione tra di loro. Come ci si comporta in famiglia a una certa età entra in contraddizione con come ci si comporta in società, tra gli amici. E come si comporta tra gli amici non è la stessa cosa di come ci si comporta a scuola e università. Sono ordinamenti diversi, ognuno ha delle aspettative e ognuno pesa obbligando, crea obblighi e attese, cioè diritti. Il nostro mondo si è apparentemente piuttosto semplificato, però noi continuiamo a avere delle cose separate, no? Anche se non ce ne accorgiamo. E se io guardo negli occhi una persona e gli tiro un cazzotto, gli sfascio il setto nasale, scappando rapidamente prima di prenderle, vengo condannato da un giudice per lesioni personali? Sicuramente nella lesione personale ci sono. Ho commesso un fatto che è penalmente rilevante, e quindi quello che sta sanguinando, dopo aver smesso di bestemmiare la madre, va dall'avvocato e dice adesso va dalla polizia e fa una querela, chiede dei danni, applica un codice penale e lo fa applicare, chiede di applicarlo da un giudice. Il giudice mette un documento che è una sentenza, quella sentenza mi condanna a risarcire il danno. Io non risarcisco il danno? Mi arrivano i carabinieri in casa, un ufficiale giudiziario, e mi porta via tutto sarelletto. È così che funziona il diritto, no? C'è una legge, il codice penale, che vieta di spaccare in naso alla gente, e c'è un fatto compiuto da me, accertato da testimonianza, bla bla, che io ho infranto la legge, e c'è una reazione, sanzione, che è basata su un atto di prepotenza, di violenza. Cioè, il fatto che ti venga a casa e la polizia arrestarti è un fatto di violenza, ma quella è una violenza che è regolata dalle leggi, è una violenza considerata positiva perché è una difesa dell'ordinamento, è la difesa delle nostre aspettative di girare per strada senza che qualcuno ci chieda un pugno in faccia, cosa che qualche volta la mezza voglia verrebbe anche di farlo, una voglia intera. Ma non si fa anche perché tutto è regolato da questa minaccia incombente dell'uso della forza. Però se queste due persone si guardano in faccia, hanno delle mutandine di satin e una buffa cintura intorno alla vita e si menano come bestie e uno spacca il setto nasale dell'altro, viene osannato e portato in trionfo e vince anche un premio perché si svolge su un ring. possibile? Perché sul ring non si applicano le regole che si applicano nella comune via? Le stesse persone, magari con le stesse braghette, si incontrano per strada e si menano, quello è reato. Invece partono in un ring, è visibilio della gente, bravissimo, vinci la cintura. Come mai? Come mai ci sono regole così diverse? Pensate a quello che si svolge comunemente nei campi di calcio, no? Appena l'arbitro si volta, una bella gomitata sui zigomi non te la toglie nessuno. Adesso c'è questa cosa, allora rovina tutto. Ma no, insomma, viene meno la libertà, è un attacco alla libertà. Anche quella è una cosa buffa, no? Ti spacca una gamba in area di rigore, perché è successa tante. Ti danno un rigore, ti espellono, ti sospendono per 5 giornate, 7 giornate, poi ricorre il giudice sportivo, te ne riduce 4. Paghi mica danni, eh? Paghi danni. È un evento sportivo, un incidente di gioco. Se lo fai su un prato comune, giocando a palla con gli amici, spacchi la gamba a qualcuno, quello ti chiede danni. Eppure l'azione è la stessa, l'intervento a gamba tesa è lo stesso, ma la stessa azione è valutata in due maniere diverse. Com'è possibile questa cosa? Vedete come si impilano ordinamenti strani. Allora, questo lo sposterò l'ordine perché nell'ordine dell'altro anno era diverso. Non mica mi ricordo le cavolate che ho detto l'anno scorso, per cui quest'anno va così. Non voglio cominciare dalla Bibbia, cominciamo dal gioco di calcio. Uffa. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti bla 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 hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e ogni altra norma federale. Questo è lo statuto della FIGC, Federazione Gioco Calcio, ma trovate le stesse cose in tutte le altre federazioni sportive, che tra l'altro hanno la particolarità di essere le associazioni obbligatorie, in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione, come vedremo. Spiegabile il contrasto. Che dice che nessuno può essere obbligato a appartenere a un'associazione, ma se vuoi fare il calciatore devi iscriverti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, così come per giocare a pallavolo devi iscriverti al volley e così via. E ognuno ha un regolamento che più o meno è la stessa struttura, e qui ti dice che hai l'obbligo di osservare il presente statuto, e fin qua uno dice vabbè, è chiaro, l'obbligo. I soggetti di quel comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, interessante questo termine, o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC. Il Consiglio federale, per gravi ragioni e opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Vedete che cos'è questo ordinamento settoriale? È un ordinamento che ha proprie regole scritte, con anche quella che poi impareremo a chiamare una gerarchia delle fonti, c'è uno statuto, ci sono i regolamenti, con quella che è una separazione dei poteri, anche come vedremo c'è un consiglio federale, c'è un giudice sportivo di diversi gradi. È un obbligo a rispettare le norme e di soggiacere solo alla giustizia sportiva. Questa è una cosa abbastanza incredibile, no? Per cui se ti rompono la gamba in area di rigore, tu non puoi andare dal giudice civile, neanche da quello penale. Devi andare dal giudice sportivo. Perché questo è un obbligo che ti viene dall'appartenenza all'ordine. Poi ti può consentire il Consiglio federale a andare al giudice civile, ma lo valuta lui se siamo oltre all'illecito sportivo e siamo arrivati a qualcos'altro, no? Improvvisamente 11 giocatori puntano il centravanti e gli spaccano tutti gli ossi, forse siamo oltre l'illecito civile, è un episodio di applicazione di regole mafiose e magari il Consiglio federale decide, se ne occupa il giudice penale. Ma se tu vai dal giudice penale senza l'autorizzazione del Consiglio federale, hai una sanzione. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui è presente l'articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, vale al giudice dello Stato, comporta l'erogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. Per cui tu ti prendi la tua gamba e zompettando vai dal giudice penale e vieni punito dall'ordinamento sportivo perché hai rotto il vincolo di giustizia. Ecco perché ci si può spaccare il viso su un ring senza che nessuno chieda i danni al giudice, perché se lo fa rompe quello che è l'ordinamento, magari anche un po' omertoso, perché magari uno scopre che dietro c'era qualche episodio poco pulito sulle scommesse, su quello che si mette nei guantoni, chi lo sa? Spacchi l'omertà. Guardate che l'omertà è una parola della mafia, ma come diceva un grande, cosiddetto grande giurista del primo Novecento fino all'Ottocento, anche la mafia è un ordinamento giuridico, anzi è un ordinamento giuridico complesso che ha anche spesso un controllo di territorio, e l'omertà è una regola della mafia esattamente come il vincolo di giustizia è una regola dell'ordinamento sportivo. Da un punto di vista strutturale sono molto simili. Tu rompi quello che è una regola di appartenenza e vieni punito per questo stesso fatto con la punizione. Ordinamenti massonici, è difficile trovare molti statuti di ordinamenti massonici, sono specialmente riservati, anche se, come vedremo a dicembre, non sono considerate buffamente delle associazioni segrete che sarebbero vietate, ma anche qui vedete che ci sono alcune cose interessanti, no? I fratelli della Serenissima Gran Loggia del Sud gli divieto di appartenere ad altri riti. Tu devi appartenere a un rito e entrare in ordinamento, se no il responsabile verrà espulso, la sanzione. E anche qui c'è una serie di cose un po' più complicate, magari vedremo, la pena di espulsione. Vedete, la cosa interessante è che tutti questi ordinamenti hanno la stessa cosa. Questo sono lo statuto delle confraternite dell'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi. Anche qua c'è una riserva di giurisdizione. Le liti che avvengono dentro la confraternita è soggetta a una giurisdizione che fa parte dell'ordinario diocesiano. I soci cessano di appartenere alla confraternita per dimissione deliberata, cioè espulsione, la sanzione. Ma se stiamo parlando di confraternite, quelle che in tutti i paesini del sud poi organizzano le feste del santo con bande, balli, pizzica e grande magnate di solito, perché santo sì, ma a certa ora si deve cenare, anche lì c'è un ordinamento giuridico con obblighi di appartenenza e obblighi di fedeltà sanzionati con l'espulsione. Dall'ultimo? No, l'ultimo è la CGL. Scusate, stessa cosa. Adesione alla CGL è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni. E anche qui c'è l'espulsione dell'organizzazione. Perché sono tutti ordinamenti settoriali in cui entriamo per scelta o non per scelta. Per esempio la famiglia non l'abbiamo scelta, casomai è la famiglia che ci ha scelti, se ci hanno trovato abbandonati, ma una volta che siamo nella famiglia noi stiamo dentro a un sistema di regole e un sistema di sanzioni. Cosa dice il capo famiglia quando ormai siamo arrivati al punto di rottura? Tu non appartieni più a questa famiglia, vattene. Espulsione. Una volta si usavano strumenti di correzione. Chiuso nella stanza e basto frustato. In Inghilterra hanno abolito le pene corporali non da moltissimo tempo. In Italia la Cassazione ha da tempo detto che qualsiasi gesto di violenza in famiglia è un reato, non che non se ne compiano, ma ormai si chiamano femminicidi, queste cose, no? Questa protezione delle donne è eccessiva, crimini contro i figli. Gli strumenti di correzione sono vietati dalle regole dello Stato, cioè lo Stato è entrato con il suo diritto e con i suoi giudici nelle famiglie, frugando anche nelle lenzuola per vedere se il rapporto sessuale tra i coniugi era volontario oppure ci sono gli estremi dello stupro, e non è una cosa su cui ridere, né per gli estremi dello stupro, né per il fatto che lo Stato pretenda di intrufolarsi nell'intimo della casa, perché questo significa che noi non abbiamo più difesa della nostra privacy in realtà, però c'è una ragione. E tutto questo sta portando a raschiare quello che è la presa di un ordinamento sociale che 100 anni fa era totalmente diverso da quello attuale. No? Lo vediamo ancora nei film del realismo americano, sì, era una tesi di laurea. Il realismo cinema realistico no, italiano, no? Il rapporto familiare, che era un po' magari fatto a macchietta, e la durezza della repressione, no? Concetta ricomponiti, una battuta di un film, ed era la premessa, era una regola, un ordine non contestato, con dietro la sanzione. Ti chiudo dentro, cosa che oggi non sarebbe più ammessa fortunatamente, perché il giudice direbbe che questo è un abuso di strumenti correttivi. Non puoi chiudere dentro una persona, perché? Perché la persona è libera. Ci sono ancora le mammine che vanno a frugare nella posta elettronica e nel computer dei loro figlioletti e o figliolette. Ci sono, ma è un reato. La libertà domiciliare, che è un diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana, la libertà domiciliare e di corrispondenza, è una libertà che basa la privacy in Italia e che è riconosciuta a tutti, per cui il datore di lavoro non può andare a frugare nel computer del suo dipendente, nella sua posta elettronica privata, è un reato. Poi magari se il lavoratore si incavola e lo denuncia, rischia di essere licenziato. Se non credo che il bambino vada dal giudice dicendo la nanna mi ha aperto il computer, ma è successo qualche volta perché c'è giurisprudenza. Io queste cose le so perché seguo un po' di roba di giurisprudenza e i casi sono impressionanti, no? Vedete, questo è la conseguenza di un fenomeno storico di enorme portata, e cioè dello sradicamento progressivo di tutti gli ordinamenti a favore di un unico ordinamento, che è quello dello Stato. Parliamo dello Stato, poi ci sarà il problema del rapporto tra Stato, Comunità Europea, eccetera, ma quelle sono cose di secondo livello. Nessuno pensa che l'Unione Europea sia una roba, come dire, che riguarda l'intimità familiare. Anche se, per esempio, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo c'ha un giudice internazionale che è gelosissimo a tutelare la libertà, la privacy delle persone, ma queste sono cose che dovremmo prendere. Ma da noi il fenomeno interessante è che nell'arco di qualche decennio la famiglia ha, per fortuna, perso la sua, mi scappa la parola, la sovranità, la parola di cui dovrò occuparmi anche se una parola scarsamente significative. Ma in Catalogna ieri hanno discusso parecchio di questa questione della sovranità, e quando si parla di grandi parole che significano poco è l'ideale per litigare, e la famiglia in Italia ha perso la sua sovranità ed è stata sostituita dal giudice. Man mano che la donna si è affrancata dalla prepotenza del marito o del padre e si è rivolta alla polizia e la polizia ha innescato un giudice, quello che era l'ordinamento geloso della famiglia è stato sostituito dall'ordinamento non meno geloso dello Stato. Questo è un fenomeno storico importantissimo che ci dà un sacco di garanzie di libertà, di autonomia, ma ci fa perdere anche quello che è uno storico retaggio della nostra socialità. Noi siamo molto più liberi dei nostri nonni. I nostri nonni non avevano mai osato uscire senza il cravattino e senza scappellarsi incontrando il sindaco. Noi ce ne freghiamo di queste cose qui, siamo più liberi. Ma abbiamo perso anche quello che era una struttura sociale che molto negava e qualcosa anche dava. Sono rimaste delle piccole isole, no? Io porto questo esempio delle federazioni di vario tipo proprio per dirvi come ci sono ancora questi fenomeni. Il piccolo Agnelli è stato condannato dal giudice sportivo perché regalava biglietti ai fan, come si chiamano, ai cretini che vanno alla bandiera. Ma no, sono ultra, mi piace. Ma non basta cretini, ma ultra. È stato condannato dal giudice sportivo. Un giorno che la Juventus è stata condannata dal giudice sportivo, l'hanno retrocessa in Serie B, ingiustamente, e ha minacciato di ricorrere il giudice civile, la federazione sportiva è rimasta senza parole, perché se lo fa il difensore del Pro Loco non gli frega niente a nessuno e viene espulso. Ma se lo fa il club come la Juventus, voi capite che crolla l'ordinamento sportivo. Ma non l'ha fatto. Hanno trovato una via conciliativa tipicamente juventina, bianco e nero, qualcosa. Capite? Capite come questi fenomeni sono fenomeni che sono presenti persino nelle cronache sportive. Naturalmente non chiedete questa cosa al giornalista sportivo perché vi guarderebbe un po' stupito, ma per dirvi come noi siamo ancora eredi di una tradizione di molti ordinamenti. Ma quello che è interessante è che se guardate tutti questi ordinamenti che io vi ho elencato, alla fine parla di sanzioni disciplinari, parla di espulsione, parla di dimissione deliberata dagli organi, per cui espulsione, e tutto questo finisce semplicemente in questa sanzione. Oggi legalmente il padre padrone l'unica cosa che può dire è vattene da questa casa, espulsione. Dopodiché il figlio può anche andare dal giudice civile dicendo sì, io me ne vado di casa, però tu c'è l'obbligo di mantenimento e quindi devi provvedere al mio sostentamento. Me ne vado in albergo, allora adesso cavoli tuoi. Capite come anche questo, che è un ordinamento primogenito, quello della famiglia, finisce con avere avuto un assorbimento sempre più forte nel diritto dello Stato. Se guardate la giurisprudenza sull'obbligo alimentare nei confronti dei figli, vedete come questa cosa si estende. No? La ragazza che è arrivata a 28 anni, non si è ancora laureata, dice però io c'ho l'obbligo, il diritto allo studio. Trovato un giudice, è giusto, devi essere mantenuta e tuo padre non può sospendere l'alimentazione. Tutte cose discutibili, interessanti, ma di cui non ne freghiamo niente, lo studiate diritto di famiglia, tutto si studia qui, in qualche materia, ma quello che mi interessa è questo fenomeno di erosione. E comunque questo fenomeno per cui tutte queste associazioni hanno un'unica sanzione finale, che è l'espulsione. Non possono fare altro. È un bel progresso, eh? Per esempio, voi vi comportate molto male, ma proprio cercate di comportarvi malissimo, di dire le cose peggiore, di prendere i calendari e cominciare dal 1° gennaio a bestemmiare tutti i santi. Alla fine la sanzione massima che vi possono dire è discomunichiamo. La scomunica è un'espulsione della comunità ecclesiale, non so se si chiami così, non sono molto esperto di queste cose, non devo riconoscere. E l'espulsione è il massimo della sanzione. Una volta era il rogo la sanzione, capite? È un bel progresso. Cioè, Santa Romana Chiesa Apostolica riusciva ad avere prima direttamente e poi tramite il braccio secolare, si chiamava così tecnicamente, dello Stato, il potere di punire. Per cui tu eri eretico o eri eretica, l'eretica si chiamava strega anche per la via sua avvenenza fisica, e venivano bruciati. Hanno smesso di bruciarli non tantissimo tempo fa, qualcuno è stato ancora bruciato all'inizio dell'Ottocento da qualche parte del mondo, e non si usa più. Ma la scomunica era una sanzione tremenda. Lo vedremo domani, parlando, accenderemo, forse già, non lo so, vediamo come. La scomunica significava, se la Chiesa scomunicava un re, il re poteva essere ucciso, in quanto tiranno. Perché? E questo è un grande problema storico, è un affascinante problema di storia del diritto costituzionale, se volete, che per fortuna non è oggetto del mio insegnamento, ma può essere un buon inizio per ricominciare le cose. E si è già collocata da sole, vedete? Questo è un segno divino, secondo me. Era la prima slide di quella serie che incomincia con una cosa importantissima, fortemente giuridica. Non a caso questo è il decalogo, sono i 10 comandamenti nella versione cristiana, da cui è stata abrogata tutta la parte delle regole di comportamento, dell'igiene, dell'alimentazione eccetera, che invece è rimasta nella Torah ebraica. Da noi è stata abrogata perché quando Dio ha detto, e quando Gesù ha detto ama il tuo prossimo come te stesso, questo è stato considerato l'ultimo comandamento che ha abrogato tutto quello che veniva dopo, per cui non possiamo mangiare il maiale, bella fortuna, e salami a gogò senza peccare, però ovviamente no, il salame lo mangia come deve essere di bovino. E così poi è stato ereditato anche dall'Islam. E il primo comandamento è interessante perché è la premessa di un ordinamento giuridico. Io sono il Signore, il tuo Dio, non avrai altri dei al di fuori di me. Vedete che è lo stesso principio della federazione gioco calcio, o della massoneria, o della confraternita. Cioè quello che si chiama tecnicamente il principio di esclusività. Non ci sono altri ordinamenti che io riconosco leciti. È un Dio geloso che punisce la colpa dei padri, dei figli. Carino. Per cui c'è anche la sanzione. Questo è l'inizio di un documento giuridico, il famoso tavolo di Mosè, ed è un inizio che incomincia con la definizione dell'ordinamento giuridico e della sua esclusività e della conseguenza sistema sanzionatorio. È una pretesa che hanno tutti gli ordinamenti. Il problema è dove si interrompono le punizioni. Questo è il problema. La grande distacco storico che è avvenuto nei tempi sta nella punizione. La differenza cosmica che c'è tra la nostra società e le religioni che generalmente vengono praticate di stampo cristiano, ma anche ebraiche, e non con l'Islam, è che l'Islam ritiene che ci sia sovrapposizione tra i sistemi sanzionatori, alcune parti del mondo islamico, per noi semplifichiamo delle realtà che sono estremamente complesse, da noi questo è stato un distacco. Distacco che è avvenuto, diciamo, con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, con il mondo liberale, cioè con col cessare della dipendenza del potere pubblico dal potere religioso, e quindi smettere di essere la mano armata del potere religioso. Da noi le punizioni che ricadono fino alla terza generazione, penso che questa cosa Papa Francesco non ne parli tanto, perché non è che sia pettissima, no? Per la nostra sensibilità, perché la colpa del padre ricade sui figli, dal nostro ordinamento è negato in radice. In radice. Tu puoi rifiutare l'eredità, per esempio. Se il padre è un gran mascalzone e fallisce lasciando un cumulo di miliardi, magari prima di morire ha detto scava dietro l'albero, tu puoi dire no, io rifiuto l'eredità e di conseguenza interrompo questo rapporto di imputazione. È la regola dello Stato che dice il contrario di quello che dice l'articolo 1 del Decalogo. Guardate che strano, no? Da noi questa cosa è proprio stata sradicata. E tutti i nostri ordinamenti che noi bene o male conosciamo, tolleriamo, per cui l'ordinamento sportivo, la massoneria, la mafia no, la mafia è una cosa a parte, hanno questa caratteristica, di essere stati mangiati dall'ordinamento dello Stato. Lo Stato li tollera, li riconosce, li rispetta, ma ha una condizione, che la loro massima sanzione sia quella dell'espulsione dall'ordinamento. Vattene da questa casa, smetti di avere la testa della federazione, sei espulso dalla massoneria, devo ancora conoscerne uno, e sei scomunicato. Il massimo della sanzione. Lo Stato non espelle. Nessuno può essere cacciato dal territorio nazionale, scrive la Costituzione. Tu hai il diritto di espatrio e il diritto di stare in Italia, però usa un altro registro di sanzioni, e cioè sanzioni che sono privative della libertà personale e sanzioni che sono privative del patrimonio, nel senso che lo Stato ha preso il monopolio della violenza. La violenza, non a caso in tedesco Gewalt è sia il potere che la violenza fisica, no? I tedeschi hanno sensibilità per queste cose. E da noi violenza non è legata al potere, ma la sanzione è violenza legale. Questa è la sua definizione. Cioè, se qualcuno ti sequestra e ti sbatte in una cella, compi un reato. Se lo fa lo Stato, no, perché lo Stato ha delle regole per farlo, e quindi quello sarà una detenzione legale. Ma questo significa che solo lo Stato ha questo strumento per far valere le sue norme giuridiche. Gli altri no. È lo stesso per il patrimonio. Se la Federazione Gioco Calcio ti dà 1 miliardo di sanzione al club, il club può dire, sai cosa? Non posso dirlo in classe, no. Però è quello il concetto, dove se lo può mettere, e la conseguenza è l'espulsione. Quel club non sarà più ammesso a disputare il campo di calcio. Prova a dirlo all'agenzia delle entrate che tu i soldi non glieli dai. Ti arrivano i carabinieri alla fine di una lunga sequenza regolata dal diritto e ti portano via tutto salvo le scarpe e il letto e lo spazzolino da denti. È violenza quella, ma la violenza legale. Il processo storico di cui noi siamo testimoni è esattamente questo, cioè la vittoria storica dello Stato come organizzazione su tutti gli altri ordinamenti. Discorso che non era per niente scontato e che non è scontato in altre parti del mondo. In certe zone del mondo islamico non è così. È l'Ayatollah, casomai, che decide. Per noi questo fa orrore, ma non è che la nostra storia fosse diversa. Noi veniamo da quell'orrore. La Santa Inquisizione ne ha lasciate tante tracce in giro per il nostro mondo, no? Se andate a guardare nelle segrete stanze del palazzi del potere ecclesiastico, trovate ancora le testimonianze delle torture. Beh, quello è un mondo da cui noi siamo distaccati con una certa fatica, costruendo questo soggetto che è tutto europeo, è tutto storico, che è lo Stato, che abbiamo inventato noi, ma un'esperienza piccola. C'è lo Stato, si dice che nasca intorno al 1648, è una data storica di quelle che si studiano a scuola, la pace di Vestfalia, che è stata la prima pace tra stati, non tra sovrani, e si dice lì è proprio l'atto di nascita dello Stato, che esisteva già prima, ma lì è proprio l'atto di nascita anche sul profilo internazionale. Bene, la storia comincia 100 anni prima, 50 anni prima, diciamo che comincia nel 1600, oggi si sta parlando di dissoluzione dello Stato, non solo in Catalogna, siamo nel 2000, 400 anni di storia, e non è detto che arrivi a 500 anni di storia dello Stato, non è detto, chi lo sa? Ma è un'esperienza che è nata in Europa, si è formata in Europa e poi si è disseminata nel mondo grazie alla capacità persuasiva delle armate europee, per cui negli Stati Uniti, nel Sud America, in India, no? Un po' alla volta è stato un modello che ha vinto, e questo modello ha vinto portandosi dentro le conseguenze del superamento di tutto quello che erano gli ordinamenti presenti, che hanno lasciato solo delle tracce minime, quasi ridicole. E da domani.